Sono le 11 un minuto, una buona giornata a tutte e a tutti dalle Liguori, questa è Pubblica, Radio Popolare. Oggi è il 13 di marzo, da domani 14 marzo fino al 16 di marzo, quindi per tre giorni torna Fa la cosa giusta. La fiera del consumo critico e degli stili di vita sostenibili, quest'anno la sede è la fiera di Ropero. Si può arrivare lì con la metropolitana, la linea 1 fino al capolinea appunto della linea 1 di Ropero. La tariffa del biglietto resta la stessa, 2,20 euro. Lì ci sarà lo stand di Radio Popolare nel padiglione 16, la postazione è la B16, lì potrete trovarci durante tutti i tre giorni, acquistare i biglietti dell'operazione Primavera, sostenere la radio attraverso la tessera o attraverso gli abbonamenti, per comunque quella sarà soprattutto un'occasione per incontrarci. 14-16 marzo, Fiera Milano Ro. Quella di oggi sarà la terza puntata di una serie di questi giorni che abbiamo dedicato nello specifico al tema della difesa europea. Che cos'è la difesa europea? L'Europa del riarmo, come l'ha presentata la Presidente della Commissione Ursula von der Leyen, oppure l'Europa della difesa intesa come uno dei pilastri di una futura unione politica del continente. Oggi l'Europa, come avete sentito in questi giorni, sembra dividersi solo su un piano, quello prevalentemente che separa sostenitori e contrari al riarmo, potremmo dire, alla von der Leyen. Un piano importante, decisivo, ma forse non sufficiente a farci vedere un futuro per l'Europa. E allora mi chiedo, vi chiedo, e mi riferisco in particolare anche agli ospiti che vi presento tra un momento, mi chiedo: e se avesse ragione il grande scrittore europeo Claudio Magris? Che cosa ha detto Magris? Giusto una frase: l'Europa ha bisogno di una Costituzione comune e di un unico Stato subito. Magris ha parlato ieri in un'intervista al quotidiano La Repubblica, ma non c'è forse lui che potrebbe, solo lui che potrebbe avere ragione, perché forse insieme a lui c'è anche il grande giurista e filosofo Luigi Ferraioli, in particolare quando dice che bisogna difendere l'idea che nell'Europa vede il luogo delle democrazie costituzionali, delle separazioni dei poteri, dell'unità nelle diversità. Da un lato Magris quindi che chiede che i paesi europei subito si diano da fare per costituire un unico Stato e farlo con un'unica Costituzione, dall'altro invece il ricordare che nell'Europa ci sono delle idee fondamentali: democrazia costituzionale, separazione dei poteri, unità nella diversità, dice Ferraioli. Buongiorno e benvenuta alla professoressa Eugenia Baroncelli.
Buongiorno.
Docente in scienza politica, studia relazioni internazionali, economia internazionale all'Università di Bologna. Buongiorno e benvenuto anche a Vittorio Cogliati Dezza.
Buongiorno e agli ascoltatori, alle ascoltatrici, grazie per...
Ambientalista, insegnante, è stato presidente di Legambiente e oggi fa parte del gruppo di coordinamento del Forum Disuguaglianze e Diversità. Cogliati Dezza, spero che lei ci senta ancora, perché ho sentito la linea un po' pericolosamente instabile. C'è ancora?
No, io,
ecco,
sento,
perfetto.
Io sento bene.
Benissimo. Allora, per riassumere, Magris, il grande scrittore che si augura, chiede uno strappo, si proceda subito alla creazione di uno Stato unico e con un'unica Costituzione. Il grande giurista Ferraioli che dice che l'Europa va difesa perché è il luogo insuperato di democrazia costituzionale, di separazione dei poteri, e poi ci aggiungo proprio così in zona Cesarini, diciamo, anche Prodi, perché anche l'ex presidente della Commissione europea e presidente del Consiglio Prodi, oggi sempre su Repubblica, ha speso qualche parola sull'importanza di rilanciare, aperte le virgolette, il disegno politico dell'Europa che le consenta, che consenta quindi all'Europa di essere un attore autorevole nel mondo. Prodi quindi parla di disegno politico. Qualche giorno fa aveva parlato soltanto positivamente del piano di riarmo europeo della Presidente della Commissione von der Leyen. Oggi aggiunge che la dimensione politica è una dimensione importante, anche se sempre nello stesso articolo oggi su Repubblica ricorda che il piano approvato ieri dal Parlamento europeo è comunque un primo passo necessario, dice, per arrivare a una difesa comune. Allora, tantissimi contenuti, diciamo così, questa mattina, professoressa Baroncelli e Cogliati Dezza, da cui vorrei partire con voi, ma giusto per avere una vostra idea complessiva di qual è lo stato del momento, in che situazione ci troviamo quando discutiamo di un tema così importante come quello della difesa europea. Baroncelli e poi Cogliati Dezza.
Intanto la ringrazio molto per questi spunti di partenza, che sono due spunti, direi, polari, insomma due opposti, no? Da un lato l'idea di un unico Stato e dall'altro invece l'idea del mantenimento della unità nella diversità. Parto col dividere subito un mio spunto personale, cioè alla reductio ad unum a me fa sempre paura, quindi l'idea che si debba tendere in velocità a qualcosa che non è stato possibile fare o che l'Europa non è riuscita a fare con un tentativo di costituzione, penso al 2004, al fallimento, alla mancata ratificazione, alla mancata ratifica e poi a Lisbona, e penso ad esempio anche alle spaccature che ci sono state all'interno del Parlamento europeo proprio ieri, no? Sul voto. Sì. A Rearm Europe e al fatto che nonostante una solida asse fra Commissione e Consiglio, alcuni membri del Parlamento europeo abbiano sollevato questioni di legittimità e di mancato ruolo del Parlamento e utilizzo dell'articolo 122, che è quello che ha fatto un po' alzare le sopracciglia. Ecco, questi elementi non li possiamo togliere dal novero delle questioni da affrontare, quindi il rischio dell'eurodirigismo che già esiste in questi, lo vediamo in questi dibattiti, non possiamo bypassarlo e arrivare al grande Stato unico, quindi questo io direi che è un elemento per certi aspetti fosse utopico, però fa parte anche delle aspirazioni delle grandi democrazie. Quelle
e
di
per lei mi sembra di capire anche una fonte di inquietudine, giusto? Ho capito bene?
Sicuramente, in questo momento lo vedrei prematuro se fosse preso alla lettera e con tempi brevi. Ecco, può essere, cioè il coordinamento e politico è sicuramente, fa parte dell'anima dell'Europa, però l'idea di realizzarlo, i che nunca, è un'idea utopica, ecco. Forse può essere
d'accordo,
utile tenerlo come stella polare, ma non certamente la gradualità, secondo me, è l'unica strada. Ecco.
Vittorio Cogliati Dezza?
Sì, gradualità sono d'accordo, assolutamente, ma rispetto anche ai principi fondativi dell'Europa che Magris e Pesaioli hanno ribadito. Io ne aggiungerei almeno due. Il primo è lo Stato sociale, che è un'invenzione dell'Europa e che ha permesso all'Europa anche di sviluppare al suo interno livelli di coesione sociale che non troviamo in nessun'altra area del mondo. E da questo punto di vista il tema degli investimenti nello Stato sociale è uno degli argomenti da mettere in campo per riequilibrare i ragionamenti complessivi sul futuro dell'Europa e sul fatto se il riarmo debba essere l'unica politica industriale che sviluppa un volano economico complessivo.
Ma secondo lei, ha sentito Baroncelli che diceva il processo di unificazione, di riduzione ad uno in qualche modo suscita inquietudini, fa paura, ha motivato questa ragione, sul piatto quell'affermazione di Claudio Magris poneva tutt'altra, non tutt'altra questione, di muoversi in tutt'altra direzione, anzi l'urgenza di ridurre ad uno il processo di costruzione dell'Europa, il disegno politico di cui parla anche Prodi. Lei su questo Cogliatidezza cosa pensa?
Io penso che debba rimanere un obiettivo strategico ma di lungo periodo. Oggi dobbiamo fare delle riforme in Europa, delle riforme interne che avvicinino quell'obiettivo, primo fra tutte l'eliminazione del potere di veto e il riequilibrio dei poteri tra il Consiglio e il Parlamento, che oggi tende ad essere esautorato. Oggi c'è una prevalenza dei governi che tutti quanti stiamo dicendo e che abbiamo, e che si è palese. Il Parlamento ha un ruolo secondario, bisogna rovesciare questa dimensione. E sicuramente l'eliminazione del potere di veto, se devo dire un qualcosa di estremamente concreto, per quanto assolutamente non facile, è una questione fondante di un percorso serio verso lo Stato unico europeo.
Allora c'è un
comunque prego, prego. Uno Stato federativo, questo è fondamentale, è una federazione.
Allora adesso voglio vedere con voi una motivazione che è stata sulla sul tavolo in questi giorni, ma ancora di più lo sarà nei prossimi giorni, e cioè le ragioni che hanno portato un pezzo dell'Europa, il Parlamento con quella maggioranza comunque, a votare il piano di riarmo presentato dalla Presidente della Commissione, è la minaccia di Putin sull'Europa. Se ha invaso l'Ucraina e non viene punito, invaderà anche altri paesi. Questa è la sostanza della tesi sostenuta ad esempio dalla Presidente della Commissione Europea, e non soltanto da lei, dal Presidente francese Macron, l'abbiamo sentito raccontare più volte questo tipo di fare, questo tipo di ragionamento. Su questo punto possiamo dire, e qui citiamo una delle nostre trasmissioni degli ultimi giorni, entra in campo un'affermazione che vi voglio riproporre, sapere da voi cosa ne pensate. Abbiamo avuto ospite Leonardo Becchetti qualche giorno fa, lunedì scorso, economista dell'Università di Tor Vergata a Roma, che di fronte a questo problema, e cioè a dire attenzione, c'è un pericolo, il pericolo sta a Mosca, è il regime di Putin che dopo l'Ucraina potrebbe invadere qualcun altro, allora la risposta deve essere il riarmo in qualche modo. E Becchetti diceva, però su questo ci vorrebbe prima un utilizzo saggio, virgolette, di una intelligenza relazionale, diceva Becchetti, che non vedo. Il riferimento è al concetto di fraternità, no? Della rivoluzione francese, quell'intelligenza relazionale. Bisogna avere la capacità di valorizzare il dialogo con i nostri interlocutori. Lui citava che siano Trump, che sia Putin o che sia Xi Jinping in Cina. Voi che cosa ne pensate su questo punto? La minaccia russa da un lato e l'intelligenza relazionale che dovremmo avere e non mettiamo in campo dall'altro. Baroncelli.
Da internazionalista mi viene da dire, insomma, c'è una dimensione cruciale che ha a che vedere con la diplomazia, col modo in cui si conducono i negoziati e se la controparte sia o meno un amico o un nemico. Ecco, in ottica realista la controparte è sempre un potenziale nemico e quindi bisogna esercitare tutte le cautele del caso e aspettarsi potenzialmente il peggio, tanto più se la controparte è il vicino di casa, quindi confina, penso alla Russia. Però come stiamo vedendo l'alleato di ieri, che è separato da un oceano ma in realtà è qui, è tra noi, è presente, insomma, con tutta una serie di legami strettissimi, gli Stati Uniti, sta diventando sempre meno collaborativo, ecco, per dirlo in maniera eufemistica. Quindi il modo di porsi nei confronti del vicino antagonista e dell'alleato che si sta irrigidendo senza tenendo per un attimo fuori il rapporto col grande gigante in ascesa cinese, deve essere secondo me quello di una valutazione realistica, insomma, del nuovo contesto geopolitico internazionale, che è un contesto dove il compact transatlantico si sta assottigliando e sta dando segni di cedimento per una personalità politica e una scelta di politica interna degli Stati Uniti, che però attualmente è tale, quindi noi per 4 anni dobbiamo tenere conto di questo. Non sappiamo cosa succederà fra altri 4 anni, ma dobbiamo pensare che in questi 4 anni non possiamo più rimanere a guardare. Quindi l'idea di fraternità nei rapporti con altri stati sovrani, ecco, è un'idea secondo me che forse, insomma, deve essere un attimo circostanziata. Uh-huh. E quindi io più che fraternità parlerei sicuramente di una interazione che deve rimanere nei binari della collaborazione diplomatica, quindi che non dovrebbe mai sforare in quello che è successo nello studio Vale qualche tempo fa, insomma, fra Zelensky e
Trump
e il vicepresidente Vance, perché quello non ha nulla a che vedere con l'interazione tra due parti. Cioè, la prima cosa deve essere il riconoscimento della legittimità di ciascuno ad avere una voce in capitolo, una sedia al tavolo, anche se formale e non tanto sostanziale. Quindi questo è il primo passo. Da qui a parlare di fraternità, io direi che ce ne passa. Quindi realismo e considerazione del nuovo contesto internazionale, che vuol dire però tenere anche conto del fatto che l'Unione Europea è un'unione di stati, non è uno stato, ed è un'unione di stati che sono, diciamo, in larga misura legittimamente democratici al loro interno, non tutti nello stesso modo, e che quindi ha, uno, i problemi che ha una unione di stati nel negoziare verso l'esterno, quindi non ci muoviamo come un solo uomo, e questo è quanto viene detto quotidianamente. Secondo, anche i problemi che hanno le democrazie nel rapporto con la guerra, le democrazie nella legittimazione dell'uso della forza. Quindi quello che stiamo vedendo adesso è un problema di doppio livello: il fatto che siamo più stati e il fatto che siamo democratici. Quindi insomma, mettiamo insieme questi due step per capire come l'unico approccio secondo me possibile è quello razionale e realista di considerazione dei rapporti di forza anche con le controparti in questo contesto così frazionato e complesso.
Allora, adesso voglio sentire su questo punto l'opinione di Vittorio Cogliati Dezza, poi ancora una domanda per ciascuno di voi, Baroncelli e Cogliati Dezza. Ma il punto che dicevamo è quello della differenza, appunto: da un lato il piano di riarmo è giustificato come necessario per far fronte a quella che i proponenti di quel piano, quelli che lo hanno portato all'approvazione, dicono è la minaccia di Putin che incombe sull'Europa, e a fronte di questa la risposta è una risposta di quel piano, con tutto ciò che quel piano prevede, i finanziamenti, le spese e quant'altro. Cogliati Dezza, a fronte di questo, dicevamo, Becchetti qualche giorno fa qui da noi parlava di necessità di rispondere invece con lo strumento dell'intelligenza relazionale, la fraternità non tanto quanto obiettivo finale, no, a cui tendere tutti i fratelli, ma come strumento, lui esplicitamente lo utilizzava in questo modo, come strumento per alimentare le relazioni con gli altri, in questo caso appunto anche con il nemico, con gli atti d'ezza.
Per fare questo rimane, diciamo, un orizzonte valoriale fondativo. Serve ad esempio avere una politica estera, significa che la politica estera, per essere coerente con quella scenario che disegna Becchetti, deve puntare al multilateralismo, non delegare ad altri queste funzioni. Noi non abbiamo un ministro degli esteri unico in Europa. Senza un ministro degli esteri è complicato che si abbia anche una difesa comune. Parlare di difesa in assenza di una politica estera comune è un controsenso.
La stiamo sentendo un po' male con gli atti d'ezza, se si può spostare, entrando sulla questione del ministro della della politica estera in Europa, probabilmente abbiamo soltanto l'ombra, no, di un ministro degli esteri europeo, proprio perché l'alto rappresentante per statuto, potremmo dire, non è che possa muoversi troppo. Proviamo a vedere se adesso la si sente meglio.
Sì, spero che si senta meglio.
Prego.
Sì, dicevo, la politica estera è un passaggio fondamentale, però su questo poi, se noi puntiamo solo sulle armi oppure sullo scenario dei valori, che pure è fondamentale, non facciamo passi avanti. Faccio un esempio molto banale. Perché l'Europa e la Commissione non hanno approfittato del ritiro degli Stati Uniti dalla cooperazione internazionale per riempire un vuoto improvviso che si è creato in Africa? È una domanda stupida anche, forse.
E allora, mi scusi, prima di passare a Baroncelli e andare a chiudere, le voglio fare una domanda sul tema che riguarda l'ambiente, la cosa su cui lei è più vicino, no? E dal lessico di queste settimane, potremmo dire dal 20 gennaio in avanti, da quando la nuova amministrazione americana ha giurato ed è entrata in carica formalmente, il lessico delle parole dell'ambiente è praticamente sparito laddove dovrebbe contare e farsi sentire, irreversibilmente, con gli atti d'ezza?
Ma irreversibilmente direi di no, perché purtroppo la crisi climatica e la crisi ambientale comunque marciano velocemente e compatte, e sono, diciamo, un rischio, un pericolo che si rinnova e si rinnoverà costantemente, quindi comunque sarà la realtà a riportarcelo davanti agli occhi. È vero quello che dice lei, il passaggio di vocabolario dal Green Deal al Clean Industrial Act è già un segno di tentativo di direzione opposta, e questo è grave perché fino ad oggi in tutte le dimensioni internazionali l'Europa ha sempre svolto un ruolo di apripista, anche negli accordi sul clima. È stata la prima a lanciare un Green Deal ed era un tema su cui l'Europa avrebbe potuto giocarsi la carta dell'innovazione e della nuovo sviluppo industriale. Oggi quella dimensione è sostituita dalle politiche delle armi e dall'industria militare, ma di nuovo anche qua il problema non è solo che si punta esclusivamente sull'industria delle armi, il problema è che un'industria delle armi che noi compreremo dagli Stati Uniti, perché dietro le spalle non c'è un'attività di ricerca, di innovazione, di sviluppo tecnologico. Mm-hmm. Basta che pensiamo alla dialettica di questi giorni su Starlink e su chi deve fornire, certo, la copertura satellitare. Quello è un altro buco, ma se noi non lavoriamo in quella direzione, qualunque ragionamento sul rafforzamento degli eserciti nazionali è un controsenso.
Allora andiamo a chiudere con la professoressa Eugenia Baroncelli, abbiamo ancora 2 minuti, il tempo di abbozzare una risposta quantomeno. Il tema è quello dei dazi, l'amministrazione Trump ha applicato questi dazi anche contro l'Europa, adesso il tema di discussione, glielo riporto così ma chiedo che lei ci dia una sua opinione, sembra essere quello: ma l'Europa deve rispondere a questi dazi americani imponendone degli altri, imponendoli temporaneamente i dazi europei contro quelli americani, oppure in maniera strutturale, cioè deve iniziare da oggi una campagna dura di contro dazi europei rispetto a quelli americani, quasi a voler creare un nuovo ambiente dal punto di vista delle relazioni commerciali tra Stati Uniti ed Europa, molto diverso rispetto a quello attuale. Professoressa Baroncelli, cosa ne pensa?
Ma allora, io penso che l'Europa ha fatto molto per cercare di tutelare la liberalizzazione in ambito multilaterale, però deve adeguarsi a quello che è il mutato contesto, e credo che quello che è stato fatto nei passati anni con la nuova idea di autonomia strategica aperta e tutti gli strumenti che vanno dentro questo policy concept, e quello che sta facendo la Commissione von der Leyen 2 adesso, penso ad esempio alla risposta che è stata data proprio ieri alla imposizione di dazi al 25% da parte di Trump su alluminio, acciaio e derivati, sia una risposta che va in quella direzione. Cioè von der Leyen ha parlato di contromisure forti ma proporzionate, ed è vero, nel senso che si colpisce un giro d'affari che va intorno ai 20 miliardi di esportazioni statunitensi verso l'UE, e che fa il paio, anche se forse un po' più basso rispetto a quanto gli Stati Uniti hanno colpito con la reimposizione del 25% su alluminio, acciaio e derivati europei, intorno ai 28 miliardi. Quindi l'UE sta rispondendo in misura proporzionata, e questo è importante. Quindi non stiamo contro, sovra reagendo, e stiamo reagendo in maniera graduale, nel senso che c'è una serie di misure che sono in atto, un'altra che sarà da rivedere a metà aprile. Quindi
il momento è quello della gradualità, dice lei, non ancora quella della creazione di una vera e propria barriera commerciale tra Stati Uniti ed Europa.
No, anche perché non avrebbe senso, nel senso che Trump sta facendo, cioè quello che Trump sta facendo è veramente cercare di abbassare al minimo possibile le aspettative della controparte, quindi sta usando una tattica negoziale.
Quindi dal punto di vista tattico e non strutturale. Professoressa, io la ringrazio di essere stata qui con me questa mattina, sono le 11:27 minuti, così come ringrazio anche Vittorio Cogliati Dezza, buona giornata ad entrambi e a presto.
Grazie, buona giornata. Arrivederci, buona giornata, arrivederci.
Eugenia Baroncelli insegna scienza politica all'Università di Bologna, si occupa in particolare di relazioni internazionali, economie internazionali, e Vittorio Cogliati Dezza, ambientalista, insegnante, è stato presidente di Lega Ambiente, come dicevamo, fa parte del gruppo di coordinamento del forum Disuguaglianze e Diversità. La linea adesso va a Dira Rubini per Cult, noi ci risentiamo lunedì prossimo alle 11 e vi ricordo ancora alla Fiera di Milano Rofa, la cosa giusta, da domani 14 marzo al 16, lì ci potrete incontrare, lo stand di Radio Popolare sarà al banchetto 16 nel padiglione 16, Fiera Ropero, quest'anno c'è la novità della sede. Una buona giornata a tutti e a lunedì prossimo. Per chi passa dalla fiera di Milano da Fa la Cosa Giusta, ci incroceremo anche lì.